Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, questa è CULT, la trasmissione quotidiana culturale di Radio Popolare in onda tutte le mattine dalle 11.30 circa fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini e come sempre il numero a cui potete scrivere durante la diretta 331-62-14013, WhatsApp, Telegram, SMS, diretta @popolarenetwork.it se volete mandarci una mail. Se invece volete scriverci in altri momenti per consigli, suggerimenti, richieste di informazioni, commenti, potete farlo a cult@radiopopolare.it sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare e poi insomma smistiamo anche su Instagram e su tutto il resto dei social. Mentre vi ricordo che saremo in podcast al termine di questa puntata con gli argomenti di cui vi parleremo. Silvio Soldini firma la versione cinematografica di un celebre romanzo di Rosella Postorino, Le Assaggiatrici. L'intervista di Barbara Sorrentini sarà l'ultimo argomento della nostra puntata. Mi raggiungerà Alessandro Diegoli perché siamo arrivati quasi alla fine dell'Operazione Primavera 2025, fra un po' c'è l'estrazione e insomma, ha delle cose da raccontarvi. Francesca Scotti ci raggiungerà in studio, sapete Francesca insomma ha vissuto per molto tempo in Giappone e da poco è rientrata in Italia e ha dato alle stampe per Bompiani Nessuno conosce Sayuki, il suo ultimo romanzo. Vi parliamo del lavoro di Nico Vascellari in Sala delle Cariatidi a Palazzo Reale di Milano nel servizio dedicato alle arti visive firmato da Tiziana Ricci. Rimaniamo a Milano e parliamo di uno degli importanti appuntamenti che ci avvicinano e ricordano, celebrano l'ottantesimo dell'Ampi e della Liberazione. È un titolo importante che credo molte ascoltatrici e molti ascoltatori abbiano a cuore, L'Agnese va a morire, dal romanzo di Renata Viganò. Cinzia Spanò sarà venerdì 4 aprile alle ore 19 in sala consiliare a Palazzo Marino. Cinzia è collegata con noi e le diamo il bentornato a Radio Popolare. Buongiorno Cinzia.
Buongiorno Ira e ben ritrovati alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Allora, dunque, giustamente tu ci tieni a ricordare il romanzo di Renata Viganò, no? E questo è un titolo che ha ispirato tante riflessioni che tu giustamente hai ripreso in questo spettacolo, che sarà in un luogo importante. Insomma, si sa che ormai la sala consiliare di Palazzo Marino di tanto in tanto apre le porte anche a spettacoli che evidentemente abbiano un senso con il luogo, il calendario, gli anniversari così importanti come questo. Che lavoro hai fatto, Cinzia?
Allora, intanto sono felicissima di poter lavorare su questo romanzo che è veramente uno dei grandissimi romanzi della Resistenza italiana ed è uno dei miei libri preferiti. Era tanto tempo che volevo lavorarci, metterlo in scena magari come reading e mi era sembrato, mi è sembrato che è arrivato il momento, diciamo, non soltanto perché c'è l'ottantesimo della Liberazione, ma anche per così i venti che stanno soffiando in Italia, in Europa, nel mondo, che mi sembrano tutti direzionati da una parte. Quindi mi è sembrato importante ricordare quelli che sono stati i valori fondanti della nostra democrazia, i valori della resistenza, anche il sacrificio di tutte e tutti quelli che hanno preso parte alla lotta partigiana, in primis l'Agnese che era realmente esistita, è stata una partigiana e raccontata da un'altra partigiana, anche scrittrice, quindi Renata Viganò. E sono contenta di poterlo fare, diciamo, ovviamente nella sala consiliare del Comune di Milano all'interno della rassegna Milano e Memoria, e grazie a Alberi Carchinto e la sua rassegna Stanze, che insomma mi ha permesso di far parte di questo palinsesto così emozionante, diciamo, in comune, che è uno dei nostri luoghi della democrazia. Quindi all'inizio io pensavo di fare una cosa un po' più simile a un reading, perché volevo restituire la lingua di Renata Viganò, che è uno dei motivi per cui io amo profondamente questo romanzo. Poi in realtà il romanzo è talmente pieno di azione che un reading non avrebbe valorizzato completamente il racconto, e quindi ho scelto di fare una operazione molto semplice, però comunque agita sul palcoscenico, che è abitato da me e anche da Federica Furlani, che firma le musiche, sai, con me sul palcoscenico, e suona dal vivo la viola e altri strumenti musicali. L'operazione è molto semplice perché io l'ho pensata un po' facilmente, diciamo, esportabile. Mi piacerebbe farla anche in contesti non prettamente teatrali, e diciamo un po' il mio all'interno di un percorso che porto avanti da tempo, anche di valorizzazione delle figure femminili, in questo caso sia dell'autrice che della protagonista, però come dire, è una cosa che io mi piacerebbe andasse un pochino anche in giro, ma anche nelle scuole l'ho immaginata, per poter portare, ecco, anche la parola di chi ha fatto la resistenza, chi ha fatto la lotta partigiana, per riflettere assieme a tutte e tutti su quello che sono dei valori che oggi mi sembra molto importante ricordare e difendere.
Ecco, il personaggio dell'Agnese è un personaggio complesso, e già allora, già quando uscì questo titolo di Renata Viganò, se ne capì subito la portata, no? È un personaggio che immagino ti abbia attratto anche a livello interpretativo.
Allora, fortissimamente, nel senso che l'Agnese è una lavandaia che l'autrice ci descrive in continuazione come grassa, pesante, vecchia, quindi non rientra in quell'immaginario eroico che magari hanno avuto protagonisti di altri
dei giovani partigiani, diciamo, ecco.
Bravissima. Quindi diciamo, è un personaggio che, tra l'altro, all'inizio del romanzo si capisce non essere in qualche maniera aver proseguito. Il romanzo si apre un po' con l'armistizio, per cui l'Agnese incontra questo soldato disperso che sta tornando a casa e che le annuncia che la guerra è finita. Poi lei da subito dice: secondo me i guai peggiori sono ancora da passare. Però fondamentalmente l'Agnese all'inizio del romanzo non è ancora entrata nella guerra, ha proseguito la sua vita. Poi tutta una serie di eventi che iniziano proprio con questo incontro di soldato che lei in qualche maniera accoglie a casa sua, nutre, gli dà un posto da dormire, ma che poi gli procurerà la delazione dei vicini, delle vicine, e quindi la ritorsione dei tedeschi che arrivano il giorno dopo e portano via il marito, che non tornerà mai più. Da questo evento e altri eventi che sembrano quasi piccoli e insignificanti, come per esempio l'uccisione della gatta, non faccio spoiler perché è dall'inizio del romanzo che accadono queste cose, però in questo gesto apparentemente insignificante a fronte della grandezza della guerra, però è un gesto che simbolicamente diventa potentissimo nell'immaginario di Agnese, perché testimonia tutta la crudeltà gratuita della guerra e soprattutto dell'oppressione fascista dell'oppressione del nazifascismo. Quindi a un certo punto lei inizia un suo percorso che è quello che secondo me è la chiave palpitante del romanzo, un percorso di consapevolezza che è già racchiuso in questo titolo. Lo slancio di Agnese è già racchiuso nel titolo. L'Agnese va a morire. Nel momento in cui decide di prendere parte alla lotta partigiana, prima semplicemente come staffetta, poi entra più precisamente nella lotta clandestina, eccetera, eccetera, ammazza un tedesco, ecco, inizia questo viaggio che è anche un arco di trasformazione di questa personaggia, che è un arco della consapevolezza, che certo non le lascia scampo, però in questo in questa morte c'è anche un lascito. Una delle ultime battute del romanzo è proprio forse gli altri, ecco, dovete raccontarlo quello che avete vissuto, così tutti ci penseranno prima di farne un'altra di guerra. E io ho lasciato agli ultimi momenti di questa mise en espace, diciamo così, in cui non interpreto propriamente l'Agnese, ma racconto in maniera agita il romanzo, ecco, un lascito anche a noi, a queste generazioni che vivono il presente, per ricordarci che comunque che cos'è la guerra e il lascito di chi ha dato il sangue per questa, per la democrazia, è pensiamoci bene prima di farne un'altra di guerra.
Eh sì, il problema è anche un po' la memoria, lo diciamo sempre, sembra, no? Cioè è difficile interpretarla e trasmetterla in una maniera che sia pervasiva, ma insomma credo che l'operazione che avete fatto, che hai fatto, Cinzia, sia molto importante. E avete sentito che Cinzia giustamente ha definito l'Agnese una personaggia. Le chiedo allora una domanda che esula dall'appuntamento del 4 aprile: come sta andando avanti il lavoro con Amleta?
Sta andando avanti molto bene, nel senso che sia in termini di azioni poi culturali concrete, abbiamo iniziato anche a fare dei piccoli corsi di formazione, per esempio con Cresco, che ha cambiato, che racchiude, per chi non ovviamente non conosce la realtà, le piccole realtà teatrali, dopo che Agis aveva già cambiato, Agis che invece sono l'associazione dei grandi teatri, il codice etico, e quindi anche hanno iniziato i teatri a fare dei corsi di formazione al loro interno per il contrasto alle molestie e alla violenza. Noi raccogliamo sempre segnalazioni, abbiamo depositato altre denunce, sono in arrivo delle sentenze, credo che molto importanti, che potranno aprire una discussione. Ho letto un articolo una decina di giorni fa in occasione dell'apertura del processo contro Gérard Depardieu in Francia, che è stato accusato da numerose attrici e lavoratrici dei set di molestie sessuali, aggressioni sessuali, stupro, eccetera eccetera, uno dei più grandi e importanti attori del mondo. Ecco, l'articolo che ho letto diceva: il MeToo è morto, è morto e sepolto, diceva, solo i processi fanno giustizia. Ecco, intanto il MeToo non si è mai contrapposto alla giustizia dei processi, anzi vuole l'emergere della verità e quindi i processi, ma soprattutto il processo che si apre contro Gérard Depardieu è proprio il sintomo che il MeToo non solo non è morto e sepolto, ma è vivo e vegeto e anche molto sano. Senza il MeToo, non solo quello del 2017, ma quello che c'è ancora oggi e che sostiene le donne che vogliono parlare, quel processo contro uno degli attori più potenti del mondo non si sarebbe potuto aprire. E quindi ci tenevo a dire questa cosa, perché anche su YouTube spesso ci sono delle incomprensioni, e ovviamente raccontarlo senza averlo capito non fa altro che tenere stabile quelle architetture patriarcali che permettono poi il diffondersi della violenza in un mondo, tra l'altro quello del mondo dello spettacolo, che da questo punto di vista sembra come dire, normalizzare la violenza ancora più che altri ambiti.
Brava, allora bisogna anche dirle le cose talvolta, soprattutto in un momento di comunicazione così veterovirilizzata come questo, a partire dai come dire, dai leader mondiali che sembrano essere tornati indietro di 100 anni. Almeno una parte di loro, e dal fatto che appunto, no, discorsi come quelli che Cinzia Spanocci anticipava vengono considerati da una parte della comunicazione marginali rispetto ai problemi veramente importanti, no? Ci sono questi atteggiamenti di minimizzazione, e invece, appunto, ahimè, la cronaca ancora ci porta anche quest'oggi,
anche
a prenderne atto. Cinzia, allora, ore 19, venerdì 4 aprile, sala consiliare Palazzo Marino, L'Agnese va a morire. Lo spettacolo di Cinzia Spanò dal romanzo di Renata Viganò con musiche originali di Federica Furlani, eseguite dal vivo, uno degli importanti appuntamenti dedicati a Milano e promosso dalla Presidenza del Consiglio nell'ambito del progetto Il Tempo della Pace e della Libertà, 80 anni di liberazione. Grazie davvero, e a cura di Alberica Archinto per la rassegna stanze, non l'avevamo detto all'inizio. Grazie mille Cinzia, a risentirci.
Grazie a te.
Ciao.
Buona giornata a tutte.
A presto.
Or this person that's passing me by has never seen one like me before. We endure it, keep reaching for it, knee deep we keep pouring life force in a formless void. We're too gorgeous to dwarf the whole street when we walk. Are you transported? I cherish the ones who support us. Fear takes from us but love restores us. You are not the sum of the things you do wrong in the eyes of someone who does not understand you. It's not a disorder or a dysfunction. Disgusting the way they discuss us. But just cause a person's not decent to me don't mean they're not decent to someone. The norm is not normal. It's a construction designed to stifle the inner life and increase production. They never wanted people like me round here, but when I'm dead, they'll put my statue in the square. They used to tell their children not to stare, but when I'm dead, they'll put my statue in the square. Yeah. They'll turn up anywhere rare, and when we're dead, they'll put our statues in the square. They can shake their heads in despair, but we've been there from the start and we ain't going nowhere. Spent my life trying to do things your way, normal didn't feel right. Trapped in a shrinking hallway, till it got too tight. Deep breath, fresh air when I broke the surface. Yes, we've all lost lovers, what's sad is a lost purpose. Reclaim it, reframe it, rename it, something more fitting. Contain it, champagne it, complaining never did nothing. But hitting the ground, running's a start, hold your position. Tape it up, tuck it and love it beyond condition. Watching the city surrender to rain, I remember to live is to change. I don't pray for the end of my pain, I pray for the strength to weather it. Pause on the brink of a gaping precipice, hesitant, derelict, slow from the sedative. Terrified people never stop asking where the treasure is. I'm like, everything's relative, so don't be surprised when they shield their eyes. What they fear is a reflection of their own minds. They reveal themselves in their dead headlines. It's fine, we don't need permission to shine. They never wanted people like me round here, but when I'm dead, they'll put my statue in the square. They used to tell their children not to stare, but when I'm dead, they'll put my statue in the square. Yeah. They'll turn up anywhere rare, and when we're dead, they'll put our statues in the square. They can shake their heads in despair, but we've been there from the start and we ain't going nowhere.
Kay Tempest con Statue in the Square, una dei suoi gridi d'allarme, ma diciamo nella forma di spoken word, come ci ha abituati. Quando muori poi ti mettono una statua in una piazza, riferito a tutti coloro che possono sembrare diversi, possono sembrare disturbanti per i ben pensanti, insomma un testo molto esplicito come lei ci ha raccontato in tanto del suo lavoro, questa poeta e musicista. Allora, L'Agnese va a morire, ci chiede Angela, come si fa a vederla? Bisogna prenotare dove? Allora, dovete andare sul sito del Comune di Milano, Palazzo Marino, ma basta che digitate L'Agnese va a morire 4 novembre Palazzo Marino e trovate tutte le indicazioni per prenotare, anche perché fa parte della rassegna stanze che si sa, insomma, da tanti anni porta in luoghi non teatrali il teatro, per l'appunto. E così, insomma, abbiamo segnalato anche ad altri ascoltatori come si fa. Saluto Max Cignarelli che mi manda tanti spunti. Uno lo raccolgo: dal 7 al 9 aprile al cinema il film L'ultimo spettacolo di Andrea Morabito, una denuncia contro la presenza degli animali nel circo. Altro problema, insomma, sembra non avere mai fine. E invece, per quello che riguarda il nostro prossimo servizio, come vi accennavo da sommario, parliamo di Palazzo Reale, di Sala delle Cariatidi, nel servizio di Tiziana Ricci, in occasione della Milano Art Week 2025. Parliamo del fatto che proprio in Sala delle Cariatidi a Palazzo Reale è ospitata Pastorale, la grande installazione di Nico Vascellari, un progetto site specific sulla resistenza della natura contro le devastazioni di cui è capace l'uomo.
Nico Vascellari ci ha abituato a opere sorprendenti. La sua Pastorale, così intitolata questa installazione, ispirata alla Sesta Sinfonia di Beethoven, porta nella suggestiva Sala delle Cariatidi a Palazzo Reale, un luogo che testimonia la guerra e i bombardamenti del 43. Nico Vascellari ha portato in questo luogo quello che diventerà un giardino. Una grande scultura, un corpo meccanico d'acciaio, è adagiato su una distesa di terra e questa scultura a intervalli regolari fa uno scoppio fragoroso e spara una pioggia di semi. Questi semi germoglieranno e sarà un tappeto di erbe, ma di erbe infestanti, ed è una scelta precisa. Sarà la resistenza della natura contro le devastazioni di cui è capace l'uomo. Guerre, rovine, divisioni.
Entrando nella Sala delle Cariatidi, avendo avuto una proposta di mostra molto differente da quella che poi è adesso, ho pensato che non potessi in qualche modo confrontarmi con questa stanza senza analizzare quello di cui questa stanza è testimone e della quale chiede di essere testimoni. Ho detto che non parla né di pace né di guerra, parla di resistenza, la resistenza che ha la vita nel ostinatamente tentare, caparbia di proseguire contro tutto e contro tutti. Quando cammino per la strada e vedo quelle spaccature del cemento da cui fuoriesce un filo d'erba, quando vedo un fiore, tutto quello mi parla di resistenza, mi parla di tenacia. Io non credo che la natura sia né buona né cattiva, io non cerco di romanticizzare la natura, cerco di abbracciare qualcosa della quale sento di far parte e dalla quale costantemente vengo allontanato. Io non credo che la natura abbia nessun tipo di morale, io credo che la natura faccia il suo corso. Semplicemente, rispetto a tante altre persone, io non guardo a ciò che la natura fa con, appunto, con un giudizio.
Non giudichi.
Non lo giudico. Trovo che troppo spesso però noi proiettiamo sulla natura delle...
un desiderio di protezione, di rifugio.
Sì, ma spesso una delle prime cose che ci viene insegnata da bambini è che il lupo è cattivo, per esempio. Tutte le fiabe sono animate da lupi cattivi. Il lupo non è cattivo, come abbiamo già detto prima. Il lupo fa quello che il lupo deve fare. Siamo noi che proiettiamo su di lui una morale, siamo noi che proiettiamo su di lui le nefandezze delle quali noi siamo gli unici reali autori. Tutto qua.
Perché hai pensato alla Sesta di Beethoven?
In realtà il termine pastorale per me evoca un idealismo, probabilmente sopito ma non del tutto dimenticato, che all'interno di me sicuramente, ma probabilmente per molti di noi, rimane comunque impresso, come fosse un fossile di un'esperienza. Parla di un ideale che ci impone una sorta di rapporto diverso con quello che ci circonda. E sicuramente in maniera idillica parla di un rapporto con la natura che appunto va cambiato.
Prima hai detto una cosa molto interessante, che è l'importanza dell'arte.
L'arte credo che sia qualcosa che permette all'uomo di vedere delle cose che non necessariamente ci sono, sono delle cose che forse ci saranno. Comunque permette di guardare a quello che c'è con una prospettiva diversa. È qualcosa che attraversa il tempo e che noi capiamo, abbiamo capito che va preservato, ma non abbiamo ancora capito come valorizzare nel momento in cui si manifesta. proprio perché non è del nostro tempo. Noi capiamo quello del passato, ma tutto quello che è presente e che in qualche modo spinge verso il futuro viene costantemente ostracizzato.
E l'arte lì ha un ruolo?
L'arte non ha nessun ruolo se non quello di essere autentica. L'arte per questo, in questo ha un ruolo, perché è un baluardo di resistenza intellettuale, emotiva, poetica, spirituale. Questo è il ruolo dell'arte.
Abbiamo sentito l'artista e ora Sergio Risaliti, direttore del Museo del Novecento di Firenze, che ha dato un importante contributo teorico al progetto e lo troviamo anche in catalogo.
La natura è arrivata qui in questo luogo, la Sala delle Cariatidi, che ha una storia così densa. No? Insomma, la vita in mezzo a una cornice che testimonia una distruzione.
Esatto, un inno alla vita in un luogo che è stato ferito dalla disumana violenza della guerra, diciamo, che porta ancora i segni, le tracce, le ferite di quei momenti che pensavamo non dovessero e speravamo non dovessero tornare nel mondo, ma non c'è mai tregua, non c'è mai pace, appunto, e le guerre si susseguono una dopo l'altra, e poi c'è una guerra soprattutto ancora più devastante, di cui non abbiamo ancora ben capito la portata, che è la guerra fratricida e omicida nei confronti della natura, del pianeta. È una guerra ormai quasi inesorabile, no? Che non ci vede quasi impotenti, non sappiamo, non abbiamo il coraggio.
E l'opera ogni tanto, esatto, può farci un po' spaventare.
Esatto.
Un monito quasi.
Ma è un monito, ma non è un boato di morte, ma è un boato di vita, di continua rigenerazione, rinascita. Non può un fiorentino non ci parlare di rinascimento, ma il rinascimento in questo caso è proprio quello del ciclo continuo della vita naturale, che nessun suprematismo tecnologico, umano può pensare, immaginare di fermare e di addomesticare. La forza vitale, l'elan vitale della natura è inarrestabile, indomabile.
Prima con Nico Vascellari parlavamo dell'arte, no? Lui diceva che l'arte è molto importante.
Beh, l'arte deve tornare a posizionarsi non nelle retrovie o nei sistemi autoreferenziali, ma sul fronte, addirittura oltre la linea del rischio. Rilke diceva che l'artista è il più arrischiato, perché va oltre i limiti che invece bloccano istintivamente ciascun essere umano, perché vede oltre, ma vede oltre e percepisce che andare oltre significa anche ammettere a rischio il pensiero, il linguaggio. Vuol dire anche decostruire, spezzare l'evoluzione lineare del linguaggio, della storia. Pensiamo a queste pianticelle che nasceranno.
Nasceranno, perché c'è irrigata questa terra, no?
Verdeggeranno.
Un
verdeggeranno.
Giardino qui nella Sala delle Cariatidi.
Che verdeggerà proprio. Queste sono piante disobbedienti, quelle infestanti, piante che sono ribelli, sono dissidenti e quindi sono situazioniste, perché fuggono al controllo, no? Al dominio, al governo che vuole porre delle griglie dovunque di controllo. E questa è la natura. La natura supererà sempre la cronologia umana, no? Il determinismo della civiltà umana e continuerà a produrre vita.
E allora abbiamo parlato di Pastorale a Palazzo Reale di Milano in occasione della Milano Art Week 2025 in Sala delle Cariatidi, la installazione di Nico Vascellari nell'intervista di Tiziana Ricci. Pubblicità e torniamo subito dopo con la seconda parte di Cult.
Oh.
Oggi il sole non sembra aver voglia di entrare nell'appartamento al quinto piano, ai vetri solo tende sottili, eppure in sala resiste una leggera penombra. Persino i panni bianchi che nascondono due comò sono spenti e le foglie del ficus non hanno brillantezza. Vittorio è in piedi davanti all'unica porta finestra che dà sul terrazzo, una cornice nella quale è cresciuto. Magari te l'ho già raccontato, ma quando l'ho incontrata la prima volta eravamo a un concerto. La sagoma ritagliata dalla poca luce è quella di un uomo alto, magro, con solide spalle. Suonavano Winterreise di Schubert o è di Schumann, dice, continuando a guardare fuori. Una smorfia dolente attraversa il viso di sua madre, seduta in poltrona ad accarezzare il gatto. Si schiarisce la voce, ma non parla. Lo so che stai facendo quella faccia, ma te la puoi risparmiare, è solo un attimo di distrazione. A te non capita mai? Ma certo che ti capita. Comunque, la cosa interessante è che almeno quella volta la musica di mia sorella si è rivelata utile. Ambra è una brava pianista, avrebbe potuto fare carriera se avesse voluto. Il tono di Cecilia è pacato, distratto. Ma non diciamo cazzate, mormora Vittorio voltandosi. Questo ritratto di famiglia cinica in un interno è l'incipit di Nessuno conosce Sayuki, l'ultimo romanzo di Francesca Scotti, edito da Bompiani, uscito da poco. Francesca, che conosciamo bene anche perché è stata una voce di Radio Popolare per anni, e anche per anni ha vissuto in Giappone e, come il titolo tradisce, anche se non l'abbiamo ancora incontrata, Sayuki ci riporta proprio lontano da quel salotto dove si svolge questo incipit. Ma presto per parlarne, perché prima di tutto salutiamo Francesca Scotti che ci ha raggiunte qui in studio Radio Popolare. Anche perché, insomma, da un po' è tornata in Italia. Ciao Francesca.
Esatto, ciao a tutti e a tutti, ciao Ira.
Allora, dunque, hai tratteggiato già qual è lo stile della casa, è proprio il caso di dirlo, che è uno dei grandi problemi di Sayuki, giusto?
Sì, assolutamente. Questa è uno degli interni di questo romanzo. Le case ce ne sono diverse, ma quella di Sayuki soprattutto è un negozio di fiori. Cioè, la casa che ha scelto in un paese straniero è un negozio di fiori. Poi certo, lei era la moglie di Vittorio, perché senza spoilerare troppo, ma questo accade subito, poche righe dopo quello che hai letto, si separano e così i due mondi che fino a poco prima procedevano allineati e con molta coesione, perché Sayuki è molto amata da tutta la famiglia, entrano in collisione. Quindi quello che era un po' estraneo e straniero lo diventa ancora di più, perché non si capisce che cosa abbia in mente Sayuki.
Allora, raccontiamola un pochino Sayuki, senza rivelare poi che cosa accade, cosa farà, cosa deciderà, perché insomma il suo disagio è un disagio individuale, cioè intanto Sayuki vuol dire una cosa ben precisa che ci riporta in un Giappone da cartolina, ma il suo modo di interagire, di avere relazioni non è affatto da cartolina, anzi insomma ci sono dei problemi, ma al tempo stesso l'ambiente in cui arriva, cioè quello di questa famiglia, di fatto è forse come dire la pioggia sul bagnato, cioè non fa che acuire i problemi relazionali di Sayuki.
Esatto, sì, perché appunto come dicevi, lei è un personaggio che chiaramente ha la sua storia, il suo mistero, e quando arriva in questa famiglia sembra che l'isolamento, nonostante loro l'accolgano, la facciano sentire parte di questa famiglia, lei invece ne rimane comunque in qualche modo estranea, o più che altro vede che le difficoltà di questa famiglia sono più impattanti di quello che dall'esterno poteva sembrare. E quindi in questo momento appunto di fine di un matrimonio, perché è quello che in effetti è, anche se non sembra che questo causi particolari sofferenze a nessuno, in realtà permette a Sayuki di far emergere in tutti loro e anche di raccontare al lettore quella che è invece una sofferenza più grande, la sua e quella degli altri.
E infatti, insomma, si scoprirà, è come se in qualche modo noi partissimo in questo romanzo, che è un continuo andirivieni fra il passato, i ricordi, quello che è accaduto e quello che sta accadendo. Scopriremo che la fine è il principio, non possiamo esatto. dire perché, ma di fatto partiamo da una fine, cioè quell'immagine dell'incipit è l'inizio di una fine, che però ha tutta una sua spiegazione, un suo svolgimento, e quindi è quasi un'indagine a ritroso.
Esatto, sì. Allora, a me proprio piaceva che emergesse quello che hai appena detto tu, no? Che ci fosse un po' di mistero e di tensione all'interno di questa storia, perché ciascuno dovrà andare a fare i conti con qualcosa che ha tenuto sotto controllo della propria vita, qualcosa che di sé non gli piace più che tanto, delle cose brutte che ha fatto, degli errori, e invece è costretto proprio ad andare lì, in quella zona dove non sarebbe mai voluto tornare. E Sayuki è un po' come la luce delle stelle che guardiamo, no? Per noi è il presente, ma lei è già andata avanti, lei è già più avanti, ha già capito di più. E invece chiaramente noi la vediamo sia nel suo passato sia nel suo presente con queste persone. Lei non parla mai nel romanzo, e in questo forse c'è la mia sensazione di Giappone, di qualcosa di estraneo, silenzioso, ma che ti permette di far emergere in realtà qualcosa di importante che porti dentro, in positivo e in negativo, ma la sentiamo pensare tanto, lei racconta il suo passato, quindi hai ragione, è un'indagine generale del lettore che fa, perché scoprirà, lui dovrà mettere insieme i pezzi dei vari personaggi e si farà delle domande, cercherà di capire, ma anche di ogni personaggio, perché a ritroso ritornerà là dove aveva provato a non stare più, qualcosa che aveva nascosto e messo sotto la sabbia, perché Sayuki invece lo fa emergere.
Allora, si ritrova ovviamente tanto Giappone in questo romanzo, ma non in maniera letterale, si ritrova quel modo, come dire, molto forte dei personaggi femminili giapponesi contemporanei, ci riporta a certa letteratura giapponese in cui la buona educazione, la misura nei gesti, che poi appunto nel rapporto con i fiori di Sayuki si esplica come anche un modo per scandire le varie fasi della scrittura, no? Mi sembra il riserbo e anche, come dire, l'autocontrollo non prescindono invece da grandi passioni, grandi tragedie e anche decisioni molto drastiche, che proprio per questo contegno talvolta appaiono a noi italiani del tutto improvvise, inaspettate, inedite. Invece non è così.
No, infatti quello che mi interessava proprio affidare a Sayuki era proprio questo ruolo di un personaggio che all'inizio viene amato, accolto e percepito come sì, con dei limiti, non è brava ad abbracciare, non è così affettuosa, la mamma di Vittorio ha paura che lui non riceva abbastanza amore perché lei non dà questi begli abbracci calorosi e accoglienti. Allo stesso tempo, quando lei si mostra appunto, fa questo, l'invita tutti a questo pranzo per dire loro qualcosa, tutti cominciano a vedere quanto lei è estranea, sinistra, misteriosa, quanto i suoi gesti sono in realtà, potrebbero in realtà nascondere ferocia, e a questo punto lei è come se mostrasse una parte negativa e spaventosa e molto anche tra virgolette violenta a livello psicologico, chiaramente non fisico. E questo a me affascina sempre, di quell'aspetto misterioso del Giappone, cioè qualcosa che noi interpretiamo in un modo e invece sotto quella superficie, sotto la superficie del lago, l'acqua è ferma, ma chissà quello che succede, quali mostri si agitano. Lei non è un mostro assolutamente, però sicuramente si agitano pulsioni.
Più che altro spinge gli altri a scoprirli, i propri mostri, insomma, interiori o esteriori. Esatto. Credo che questo sia per te un passo in più nella tua attività letteraria. C'è un romanzo molto maturo che mescola, insomma, le tue esperienze identitarie, personali, i tuoi viaggi, le tue anche attività, però trovo, insomma, che il modo in cui non solo i personaggi ma anche una vicenda che è una vicenda fatta di cose normali che diventano eccezionali si è narrata con grande sapienza, quindi a maggior ragione grazie a Francesca Scotti per averci un po' parlato di Nessuno conosce Sayuki, romanzo Bompiani, e a risentirci presto.
Grazie,
ciao. Adesso è assolutamente indispensabile parlare con il nostro prossimo ospite perché insomma, questi sono giorni come dire, definitivi, gli ultimi giorni, insomma, non pensate a fatti internazionali che occupano le nostre menti inevitabilmente, insomma, e anche il nostro lavoro, pensate a qualcosa che si ripete da tantissimi anni, che rappresenta un punto di riferimento anche culturale per ascoltatrici e ascoltatori, l'Operazione Primavera. Alessandro Diegoli, ciao!
Ecco qua, il bambino che pescherà i biglietti vincenti.
Il bambino.
Con delle mani però artistiche.
Ma anche una bambina, eventualmente. Scusa se faccio l'avvocata del diavolo. Anche una bambina ogni tanto, no?
Io devo interpretare la bambina, diciamo, sono ancora più lontano.
Dai, provaci. Dai, può essere una cosa che magari poi diverte, no?
Prova, no. Certamente, potrebbe essere comunque una grande prova attoriale. Sì, vediamo. In realtà se è ormai da un po' di anni a questa parte che l'Operazione Primavera si è informatizzata, diventata...
lo sappiamo, non c'è più la manina, ecco.
No, c'è una manina robotica,
ecco.
Però la vendita dei biglietti è sempre quella, e l'Operazione Primavera ha sempre la sua funzione di raccolta fondi di Radio Popolare, come da ormai mille anni a questa parte. E sì, siamo agli sgoccioli, perché dopodomani c'è l'estrazione, il 4 aprile, oggi è il 2, quindi ci sono ancora circa, adesso sì, perché la faremo penso attorno all'ora di pranzo, quindi 48 ore per darci dentro con l'acquisto dei biglietti. Domani ne approfitto per annunciare puntata speciale di Poveri ma Belli, con ospite d'eccezione la direttrice Lorenza Ghidini, per fare un po' di cacciara, diciamo, insomma, per fare ammina volta alla vendita spasmodica di biglietti dell'ultima ora, come di solito succede, per dare un'accelerata, una botta di vita alla raccolta fondi.
Ora, c'è ancora la possibilità per quelli che non fanno tanta fatica di venire qui a prenderli fisicamente, ormai è solo online, ricordami?
No. Allora, diciamo che la risposta è per forza ibrida, e cioè sì, potete venire, venite pure in sede, via Olearo 5, 20155 Milano, ma non troverete i biglietti fisici perché sono finiti, li abbiamo venduti tutti quest'anno i biglietti fisici, però se venite vi facciamo dei biglietti virtuali e dal vivo, quindi
esatto, insomma, vi facciamo la festa,
si stringono delle mani, si fa un saluto,
sì,
eccetera, e però vi arrivano dei biglietti via mail perché i fisici sono finiti.
Capito.
Magari se venite qua in sede ne approfittate anche, che ne so, per comprare un fumetto di Piantagioni
e
per,
basta no guardare, no, va bene, è giusto,
per guardare qualche altro gadget insomma disponibile, e quindi o fare un abbonamento, insomma questo è il massimo della vita per noi, chiaramente
ritoccare, fare una testa,
sì, tutto. Esatto, e però si tratterà di un biglietto virtuale, quindi per chi invece non può venire, stessa cosa, radiopopolare.it, metà pagina c'è un banner inequivocabile con un bottone per l'acquisto dei biglietti.
Bene, allora ricordiamo gli estremi della estrazione di, insomma, di tutto quello che succederà, per capire, insomma, ricordiamo che ci sono questi grandi premi ormai da moltissimi anni, tra cui appunto soggiorni, vacanze, divani, pezzi d'arredamento, insomma molte cose che...
Sì, ci sono anche tre scatole di birra di Radio Popolare,
però.
Al premio 127 mi sembra, sì. Uh-huh. In fondo, ma non chiaramente non list, cioè molto mitico.
Allora, l'estrazione sarà dunque venerdì, no? 4 aprile, giusto? Ecco, e sarà sempre un momento, insomma, interessante, perché alla fine poi un occhio ce lo buttiamo tutti quanti su chi ha vinto e cosa ha vinto, insomma, per cui è un momento importante. Vi ricordiamo, come diceva Alessandro Diegoli, radiopopolare.it/operazioneprimavera, lì trovate il famoso bottone per aggiudicarvi, ormai solo in forma digitale, quei biglietti che potrebbero essere proprio quelli vincenti, come si usava una volta per le lotterie nazionali, che era sempre quello che aveva comprato il biglietto in autogrill per caso, perché avevano insistito i figli, che vinceva poi il jackpot più importante, no?
Esatto, ultimissima cosa, è anche una caratteristica dell'operazione Primavera quella di avere una percentuale, una probabilità di vittoria completamente fuori scala per quanto riguarda la sottoscrizione a premi, perché si hanno veramente tante probabilità di vincere.
Uh-huh.
Perché ci sono tantissimi premi, anche se comprate tanti biglietti, anche se comprate pochi biglietti, ovviamente se comprate più biglietti è più probabile, ma anche con pochi biglietti la probabilità di vincere è sempre molto alta. C'è Disma Testalozza che ha una formula che ci ha preparato un vero matematico, perché non saremmo mai stati in grado, che può calcolare in base ai biglietti venduti e ai biglietti comprati,
percentuali di possibile,
percentuali di possibilità, sì.
Io, insomma, ti saluta Francesca Scotti, che è qua in studio,
saluti,
è venuta a presentare il suo ultimo romanzo, e segnalo che anche l'ultimo premio di Coin è interessante, sono dei kimono samurai, cara Francesca, dal premio 128 al 132, corto a scelta fra i capi disponibili in negozio. Io te l'ho detto, come dire, una che è appena tornata dal Giappone, gli propongo il kimono samurai, sono pazza. Un saluto ad Alessandro Diegoli, ciao.
Ciao a tutte, tutti e tutti.
Ciao. Ciao. E allora, noi abbiamo il tempo adesso di farvi ascoltare l'intervista di Barbara Sorrentini a Silvio Soldini per Le Assaggiatrici, il film tratto dal celebre romanzo di Rosella Postorino.
Le Assaggiatrici, Silvio Soldini, qui presentato a Bari al Bifest come film d'apertura. Guarda, dal libro al film so che è stato, insomma, un percorso molto lungo. Qual è stato, insomma, il tuo percorso personale da regista?
Il mio percorso, sì, è iniziato leggendo il libro, che mi è stato fatto leggere dai miei due produttori per farne appunto un film, e ho accettato sapendo che sarebbe stata una bella sfida, primo perché è un film ambientato in un'altra epoca e questo non avevo mai fatto, quindi era qualcosa di veramente di nuovo per me, secondo perché portare un romanzo del genere al cinema prevede tutta una serie di scelte, perché chiaramente non puoi fare un film uguale al romanzo raccontando tutto quello che c'è nel romanzo, quindi devi capire che cosa sono le cose più importanti da tenere e dargli un senso. Però insomma, questa storia di questo gruppo di donne che sono costrette ad assaggiare tutti i giorni il cibo di Hitler che potrebbe essere avvelenato, quindi tutti i giorni vanno a questa specie di roulette russa per più di un anno, mi sembrava da raccontare.
Riesci a mettere una tensione in questa storia, che se vuoi accadono poche cose ma ne accadono tantissime, c'è una tensione e naturalmente l'aspetto storico che riporta purtroppo sempre un'attualità, poi si dice sempre quando ci sono i film sulla guerra che sono sempre attuali, sicuramente anche questo aspetto in un rigore estetico comunque viene fuori.
Sì, ho cercato di dare attraverso la regia, dare questo senso di, anche di violenza nell'aria, non so come dire, di chiudere queste donne in un luogo da cui in realtà possono uscire solo quando gli viene detto che possono uscire, e per il resto devono stare lì e fare quello che gli viene detto di fare. Quindi soprattutto nella prima parte del film, quando per loro, quando esiste ancora la paura, perché poi a un certo punto si adattano, come noi ci adattiamo a qualsiasi cosa. Quindi immagina dopo un mese che tutti i giorni vai là a mangiare, torni a casa, per di più in un momento in cui, in un momento di guerra, quindi c'è fame, c'è povertà, tu mangi, mangi anche cose buone, dopo un po' ti adatti. Quindi vabbè, infatti una, a un certo punto una di loro dice a Rosa, vabbè, Sauer, che è il suo cognome, tanto dobbiamo comunque tutti morire, e mangiano.
C'è un aspetto molto corale, femminile, anche questa è parte della bellezza del film, sono tutte attrici bravissime. Com'è stata questa coralità, questa solidarietà che si crea nonostante la diffidenza iniziale, e che dà una forza femminile in un film che è fortemente caratterizzato da un patriarcato e un maschilismo enorme?
Ma guarda, credo che sì, a me era la parte che mi faceva anche più paura, perché avevo paura di non riuscire a raccontarla come avrei voluto. Invece, per fortuna, sono stato anche molto fortunato, credo, un gruppo di attrici tedesche che veramente ci hanno messo l'anima. Ci abbiamo lavorato tanto, abbiamo fatto più di due settimane di prove prima di iniziare il film. Con ognuna di loro siamo andati ad approfondire e a cercare il personaggio che poi dovevano dar vita, e quindi quando siamo arrivati al primo Chuck insieme a tutte loro è stato molto bello e emozionante, perché oggi queste scene iniziali, quando loro entrano, vedono il tavolo imbandito la prima volta, si siedono, mangiano, eccetera, le abbiamo girate un po' come fossero delle piccoli atti unici teatrali, nel senso dall'inizio alla fine, con due macchine, e loro sapevano già esattamente cosa dovevano fare, cioè avevamo già capito tutti insieme come doveva essere la messa in scena, cosa dovevano fare, cosa dovevano dire, quando, cosa, eccetera eccetera. Quindi li ho lasciate in questa libertà da inizio alla fine, l'abbiamo ripetuto tre volte con tre posizioni di macchina diversi. Piace molto, insomma, come risultato. Volevo comunque raccontare sempre il gruppo di tutte loro, senza mai isola. Racconto Rosa, chiaramente, che è la protagonista, che è quella che vive tutto questo, ma il gruppo è sempre molto tutto insieme, raccontato come gruppo di donne.
Dove è stato girato? Quali sono le zone coinvolte come set nel tuo film?
L'abbiamo girato in buona parte in Alto Adige e in piccola parte in Belgio. In Alto Adige abbiamo ricostruito l'interno di questa caserma abbandonata per farlo diventare un'ex scuola dell'epoca del 43 in Germania, e che gli SS, questa è la realtà, avevano requisito per farne una caserma loro, insomma. E invece nella parte belga c'è tutto quanto riguarda i genitori del marito di Rosa, cioè i suoceri di Rosa, dove lei va pensando di rifugiarsi in questo luogo e poi viene prelevata dopo poco che è arrivata a casa, in questa casa, da queste persone che non conosce neanche bene, e portata nella caserma a assaggiare.
E poi c'è tutta la zona della Tana del Lupo, il bunker di Hitler, quello invece dove, che poi vabbè, di fatto se ne sente parlare ma non si vede, si intravede quella zona lì, comunque quali sono dei boschi.
Sì, Hitler era dentro in un bosco, quindi non si vede mai questo, se ne parla, vabbè. Hitler non si vede mai, si sente alla radio a un certo punto dopo l'attentato, perché parla alla nazione, e la cosa terribile è che le parole che dice non sono lontane da quelle che ha detto Trump tanti anni dopo l'attentato al suo orecchio.
Che accoglienza ti aspetti, parte il pubblico, anche a livello politico, rispetto a questo film?
Ma no, non credo che... Io mi aspetto... Non cerco mai di non aspettarmi niente, perché ho imparato che questo mestiere, se ti aspetti chissà che cosa, poi non arriva niente, ci rimani veramente male. Quindi mi aspetto che venga visto, e che soprattutto che un film che trasmetta tutto quello che ho cercato di mettergli dentro, perché c'è tanta roba, sono tanti temi che si intersecano, ci sono tante emozioni, secondo me gli attori sono bravissimi. Mi piace molto pensare che da uno schermo in una sala arrivi addosso al pubblico che sta guardando qualche cosa che rimane, non che ti dimentichi il giorno dopo. Quindi poi ognuno si porta a casa quello che vuole, però l'importante è che ci sia qualcosa da portarsi a casa.
Grazie.
Grazie. Ed era Silvio Soldini al microfono di Barbara Sorrentini, Le assaggiatrici, il film tratto dal celebre romanzo, vincitore di tanti premi, di Rosella Postorino, in sala in questi giorni. Cult finisce qui, è il momento di cedere la linea alle notizie di Radio Popolare. Noi torniamo domani alle 11.30, ci trovate in podcast sul sito di Radio Popolare, ci potete scrivere a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Ricordatevi l'operazione Primavera che termina con l'estrazione il prossimo 4 di aprile, come ci diceva Alessandro Diegoli, potete ancora acquistare online i biglietti vincenti. A risentirci.